Noi siamo pronti adesso a dare il benvenuto finalmente a Lucio Villani. Buongiorno Lucio, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora tu sei un amico storico di Radio Città Aperta, sei sempre pronto a venire qui o con il contrabbasso, al telefono, insomma a presentare dischi, rassegne musicali, insomma sei sempre molto attivo e noi siamo sempre felici di ospitarti.
Evviva, in effetti faccio da quel che si può, insomma.
Certo, certo. Allora, siamo anche in diretta video su Facebook, quindi io colgo l'occasione per mostrare al pubblico la copertina molto molto bella di questo libro che si chiama 20 anni dopo, una ballata del G8. Ecco, un titolo un po' alla Dumas, però per un racconto che ha qualcosa di omerico e qualcosa di dantesco, secondo me. Non credi, Lucio? Che ci dici?
Sì, è sicuramente tra l'odissea di qualcosa di accaduto e poi la storicizzazione del fatto, perché diciamo, il libro parla della mia esperienza al G8 di Genova del 2001, che fu un viaggio insieme a due miei cari amici, e ci fu questa particolarità che scampammo a una serie di cose, tra cui varie cariche della polizia, vari vicoli ciechi, altre cose, ma soprattutto scampammo alla Diaz, perché saremmo andati sicuramente a dormire lì se non avessimo preso l'ultimo treno per Roma, per caso proprio. Quindi sì, diciamo che c'entra un po' tutto, e c'entra sicuramente anche Alexandre Dumas, perché a me la saga di D'Artagnan è sempre piaciuta, e ci stava il discorso 20 anni dopo, me lo sono letto quando ero bamboccio, certo. Quando ho letto i Tre Moschettieri, adesso era effettivamente pertinente, insomma, quindi l'ho chiamato direttamente così, senza pensarci un attimo.
Certo, certo. Allora, tu pochi giorni fa hai presentato questo libro nel bellissimo, piacevolissimo spazio del Bibliobar e hai raccontato tante, tante cose anche sulla genesi di questo libro, perché in realtà tu stavi preparando un libro dei tuoi illustrati, insomma, su un'altra storia, la storia di Federico Aldrovandi, che fu vittima di un pestaggio nel 2005, no? Poi nel 2009 ci fu Cucchi. Ecco, ma secondo te Genova ha preparato il terreno a questo tipo di crimini, o sarebbero successi lo stesso?
Ma secondo me l'ha preparato totalmente, perché ha sdoganato il fatto che si potesse fare, che potesse esserci un'impunità di questo tipo. Ormai impunità è una parola molto sdoganata dei nostri tempi, è quasi come resilienza, però resilienza è peggio. Tra l'altro, se qualcuno ha cuore, fegato e voglia di comprarsi l'espresso di questa settimana o della scorsa, c'è un espresso, ha fatto un servizio di qualcosa come 30 pagine su Genova, che mette in risalto come a capo dei reparti operativi, fondamentalmente dei carabinieri,
sì,
ci fossero i militari reduci, i primi militari che preparano le truppe in Afghanistan, tipo, quindi gente avvezza non solo a un discorso proprio di violenza, che in una manifestazione come nel 2001 di Genova era inedita, perché comunque le botte che si videro lì era una cosa che nessuno si poteva immaginare. Ci furono messe delle persone apposta, penso questa cosa ormai è storicizzata, insomma non è manco più l'invenzione di qualcun altro o di un complottista che passa per la strada e dice siete tutta colpa vostra. C'è stata un'inchiesta notevole dell'Espresso che, insomma, se hai voglia, nel senso, io non so più se sia un bene consegnarle queste cose oppure lasciare anche semplicemente la gente a casa tranquilla, perché poi c'è chi non le regge, insomma, non senza nessun tipo di macismo in merito, proprio che non sono cose facili da gestire, insomma, come per me non è stato facile fare il libro, fare vignette, fare tutto quello che ho fatto,
certo, certo,
fino adesso. Diciamo.
Beh, perché di fronte a un trauma del genere c'è chi rimuove, c'è chi cerca di elaborare, e insomma tu hai cercato di raccontare, di mettere proprio nero su bianco, perché è un libro che presenta proprio da una parte il tuo racconto sotto forma di filastrocca, di rima, e dall'altra i tuoi bellissimi disegni, alcuni veramente molto molto forti, molto colpiscono davvero, sono proprio belli, ma anche, ecco, non facili.
Non è stato manco facile. Sì, insomma, io scrivo in filastrocca, ho scritto tante cose, sono contento di farlo, e è comunque una narrazione indiretta, tipica, nel senso, arriva subito e quindi è diretta, ma è comunque un linguaggio arcaico italiano in cui tu prima citavi appunto Dante, io sono ovviamente sempre lusingato di questa visione, però è effettivamente un discorso che la filastrocca, nonostante risuoni, filastrocca si intende rima alternata,
certo.
Quindi è un schema banale, banalmente detto è ABAB, ovvero A, B e poi fa rima col secondo A e secondo B, tutto ciò in una forma di quartina. Quindi sì, quella è una forma che non solo non si usava, non si usa, ma è proprio una specie di bestia nera per qualunque editore che voglia provare a fare qualunque cosa, perché è un oggetto invendibile agli occhi di un editore, nel senso che prima è proprio un genitore che spiega al bambino come si legge in filastrocca, cosa che è una deriva della nostra analfabetizzazione di questi ultimi 20 anni, non casuale,
certo.
Perché anche tu scrivi in filastrocca, Ludovica.
Certo, mi autodenuncio, sì, anche io scrivo in filastrocca. Ma poi la cosa divertente, Lucio, è che ho notato anche durante la presentazione che per molte persone sembra una cosa assurda, no? Mentre invece anche quello è come l'improvvisazione in ottava rima, è un muscolo che tu alleni e quindi ti viene così. Cioè noi con Lucio a volte ci scambiamo dei WhatsApp con le filastrocche, cioè filastrocche innocenti, ci tengo a dirlo, però insomma a volte anche satiriche, anche ironiche, no? Però in realtà è molto immediato come mezzo di espressione, e io non direi che è arcaico, io direi che è senza tempo, è un po' diverso, è proprio è come la canzone, in fondo anche le canzoni sono almeno possono avere 8 sillabe o avere un metro diverso, però non sono completamente disgiunte, no?
Certo, assolutamente, ma le canzoni qualcuno delle canta, le filastrocche devi leggere.
Certo, quindi fatica in più.
C'è il grandissimo ostacolo dei dislessici che si trova a sentirsi cretino, insomma, non è una cosa così semplice, però è comunque una cosa bella che mi sentivo di fare, sono stato contento di fare, ma anche è una modalità che mi appartiene da tanto, insomma, quindi non è che mi sia sforzato particolarmente a cercare un linguaggio che facesse una chissà quale forzatura nel blocco editoriale italiano.
Certo. Poi ricordiamo che
ho fatto così.
Che tu avevi anche, durante la pandemia, hai creato le filastrocche della peste, anche quello è stato un progetto molto bello, senza i tuoi disegni, con i disegni di un altro artista. Ci racconti un po', riassumici un po' quest'altra esperienza.
Anche perché c'entra, perché l'altro artista che ha disegnato filastrocca della peste, che io ho scritto durante la pandemia su quello che accadeva, quindi è stata una cosa giorno per giorno, quest'altro artista che ha disegnato si chiama Daniele Catalli ed è protagonista del mio libro sul G8, nel senso è il mio amico dal 1990 e per anni siamo stati proprio una specie di comitiva di 2-3 persone. E quindi praticamente a un certo punto noi collaboriamo stabilmente su tutta una serie di cose che facciamo, e a un certo punto ci siamo sentiti, che ne pensi di fare un libro su questa pandemia? Ma sì, io avevo già cominciato a scriverlo per affari miei, perché avevo cominciato a scrivere in realtà queste filastrocche per i miei genitori, perché immaginavo che
certo.
Le mandavo così proprio per tirarli su, perché poi ovviamente il discorso per persone tanto più grandi di noi, che si vedono chiudere dentro casa, insomma, è stato veramente qualcosa di difficile da realizzare, da affrontare, da qualunque cosa, insomma. Quindi è nato così, ho detto, poi mi ha scritto Daniele, ha fatto belle queste filastrocche che stai mettendo su, e guarda, fanno parte del calderone, ti va di farci un progetto? Sì, ok, filastrocca della peste, me lo sono inventato io, e lui ha cominciato a illustrarlo da subito, però effettivamente sono successe delle cose assurde durante la pestilenza, no? Senza noi come genere umano ci siamo ritrovati come nei peggiori film catastrofisti, tipo di Roland Emmerich, quello in cui gli asteroidi colpiscono il pianeta. Cioè, abbiamo assistito a episodi di stupidità, o ancora col genere umano, sarebbe il caso da dire.
Sì.
Ma a partire dal fatto che Israele, il rabbino, che era pure capo del governo, ha detto che la pandemia era la punizione per gli omosessuali, ha ritirato in campo la Bibbia, cioè delle cose proprio deliranti, no? Quindi forse tutto sommato poteva fare più vittime, ecco, sta pandemia. Ecco, ora verrò censurato. Vedo già il mirino laser sul petto.
Stanno già arrivando a portarmi via, qua a imbavagliarmi. Senti, ma invece tornando a Genova, ecco, è un libro secondo me molto bello perché c'è l'aspetto artistico, ci sono le filastrocche, c'è anche un apparato però documentale molto molto serio, molto preciso, creato insieme a te da Carlo Gubitosa. Perché? Perché è molto molto importante anche ricordare con precisione che non ci sono stati processi dopo la morte di Carlo Giuliani, che molti dei funzionari di polizia hanno avuto una carriera brillante, insomma non ha pagato nessuno per tutto ciò che è successo.
No, è lo stesso, il primo capo della polizia che si è scusato non è stato certo Di Gennaro, che poi dopo ha fatto altro e adesso è presidente di Leonardo, l'allora capo della polizia Gianni Di Gennaro. Leonardo è ex Finmeccanica, quindi è una figura statale piuttosto eminente. Il primo che ha cominciato più o meno a scusarsi è stato Manganelli, seguito poi da Gabrielli, che è l'attuale, insomma. Quindi noi stiamo parlando proprio di aria fritta da questo punto di vista, nel senso che comunque scuse che arrivano così tanto tempo dopo, senza poi che ancora ci siano delle effettive conseguenze penali per chi ha fatto, nel senso ci sono stati tantissimi episodi, nel senso io quando è finito tutto quello hanno cominciato a uscire i film, ha cominciato a uscire, sì, il film della Comencini, ci sono stati un sacco di raccolte, sì, di visualizzazioni, di cose che venivano messe insieme per essere messe pubbliche e comunque continuano a esserci. Ora, questo è un mio libro, poi ce ne sono altri due in cui ho messo dei disegni, non di questo qui, ma di tutto quello che ho realizzato durante i 20 anni di aspettativa, chiamiamoli così. E poi ce n'è uno di un libro intelligentissimo in cui sono stato intervistato anch'io, di uno storico giornalista, cioè un giornalista e storico di Torino che si chiama Gabriele Proglio, edito da Donzelli, ma ora ho perso il conto perché appunto sulla rubrica dell'Espresso che dicevo prima c'è anche una mini lista di alcune cose che sono uscite, ma non sono tutte, nel senso continua a uscire materiale, ci sono del materiale video, e la cosa interessante è che durante la realizzazione di questo libro, che comunque è stata impegnativa perché avendo fatto sia testo che immagini, poi da una parte ero sempre in contatto con questi due avvocati che mi hanno seguito e dall'altra sempre in contatto con Carlo Gubitosa, che appunto è un giornalista che ha dedicato molto tempo all'argomento giustizia, diciamo.
Certo.
Quindi mi ero fatto un mio team, come quelli della Ferrari, e contemporaneamente però l'illuminazione mi è stata data da una mia amica di Torino che ha una figlia di 20 anni e anche dalla mia compagna che ha una figlia di 16. E casualmente entrambe nei giorni 14, no 16, scusate, poi mi ammazzo. casualmente in due giorni sequenziali, prima l'una poi l'altra, mi dicono semplicemente: guarda che i ragazzi di questa roba non ne fanno niente.
Ecco, questo è importante, infatti.
La cosa interessante è che io effettivamente negli anni mi sono talmente ossessionato con questa storia che per me è normale saperne tutto. Invece poi effettivamente la cosiddetta ferita aperta, la più grossa, è che non c'è memoria.
Certo.
E quindi non essendoci memoria stiamo tutti da capo a 12, cioè noi siamo una generazione di invecchiati livorosi, chi ci stava c'è stato, chi non ci stava dice a me che ci sono stato, avrei voluto esserci anch'io. Io gli darei una mazzata, perché che dici, sei cretino,
che vuol dire?
Che vuoi, una stronzata, prima non c'eri, secondo poi non ci saresti potuto essere perché non c'eri. E terzo padre saresti beccato le botte pure te, ma che cosa c'è? Avresti dovuto partecipare perché avresti dovuto essere informato, forse.
Certo. Certo,
se dico io che a me è mandata di culo perché non ho preso manco una botta con amici massacrati, non vedo perché uno che incontro per strada mi dovrebbe fare la paternata dicendo che avrebbe dovuto esserci pure lui. Mi sembra non solo cretino, ma cioè che proprio non perdo le parole, capisci? Vabbè,
certamente.
Non sono manco troppo paziente da questo punto di vista, io ho dei limiti, però a un certo punto anche...
Quindi ecco, tu hai sentito la necessità anche di raccontare ai cosiddetti millennials, ne parlavamo prima anche con Dino Fracchia, no? Perché magari ci sono quelli un po' più attivisti che in qualche modo, forse anche inconsciamente, un po' l'hanno assimilata la storia, perché qualcuno gliene ha parlato, perché ogni tanto riesce fuori, ma altri che sono completamente a digiuno di quel racconto, di quelle vicende, ed è importante dire, parlare, io credo, non ha molto senso rimuovere o far finta che tanto ormai è andato tutto così, no?
No, certo, in realtà io ho sentito l'esigenza, io ho cominciato a raccontare, poi per quanto riguarda tutti i cosiddetti lettori, se esistono ancora ascoltatori, ho semplicemente cercato di fare un libro di storia, nel senso che io effettivamente non sono mai stato un facinoroso né un violento, non andavo lì per spaccare gabbie e fare niente, certo. Io potevo manifestare e l'ho fatto, in un periodo in cui si andava a tutte le manifestazioni, tu più o meno lo sai, quindi avrebbe un discorso diverso, no? Io l'ho fatto perché lo potevo fare, quindi era un mio diritto specifico e l'ho impugnato. A questo punto, siccome io non ho fatto veramente nulla e non mi è successo niente, ma ho visto di tutto, ho semplicemente trovato dei collaboratori possibili che mi permettessero di non prendere una querela con quello che facevo, perché è facilissimo, specialmente quando si citano politici e altre cose, e B, di essere più attendibile possibile per qualcosa che potesse essere effettivamente tramandato, che sia, non ti dico a prova di bomba perché non lo è nulla, ma che fosse veramente, avesse un criterio, un rigore storico, qualcosa che potesse essere, non ti dico un oggetto che rimane, perché non è nelle mie corde pensare alla permanenza, visto come stavo messi, però insomma, quantomeno dire le cose come sono fatte, che chi vuole e può, chi non è diventato un analfabeta funzionale, voglia verificare determinate fonti, può farlo. Quindi mancano i riferimenti ai processi, perché era una cosa che ho volutamente evitato di fare, perché a quel punto, se vuoi veramente vedere, vai a vedere.
Certo. Certo.
Però per tutto il resto io lo considero un libro di storia, nel senso, io l'ho fatto con le migliori intenzioni, del libro di storia in forma disegnata e rimata, ecco, quello è l'unica cosa che ho provato a fare.
Certo. Poi,
guarda, quando ho presentato a Torino, la prima presentazione è stata il 28 giugno, tu sei venuta alla seconda, che è stata l'altro giorno, il 14 luglio, la terza sarà al Forte Prenestino la settimana prossima, il 21 luglio, che è esattamente il ventennale, ventennale quantomeno.
Certo.
Però ti posso assicurare che le persone giovani di 20 anni che sono venute a Torino, mentre noi dicevamo, perché c'erano questi relatori, uno è appunto questo Daniele Catali, disegnatore, che vive a Torino, l'altro è questo storico Gabriele Proglio, che abbiamo deciso di presentare i libri insieme dove si possa. Praticamente già solo quando tu racconti quello che era, fai la cronistoria e semplicemente racconti la situazione al contorno, c'è gente che ti guarda con tanto d'occhi, la stessa gente giovane che poi ti dice come nelle domande, ma è possibile nominare Berlusconi? Nel senso, cioè, i ragazzi che hanno questa grande confusione in testa da una parte, cioè hanno una notevole capacità con tutto quello che è immediatezza e mezzo telematico, chiamiamolo così, cosa che a me continua a sfuggire, ma dall'altra la storicizzazione dell'abuso, se un ventenne mi dice ma è possibile nominare Berlusconi, vuol dire che quella storicizzazione dell'abuso ha funzionato.
Certamente, perché
qualcuno si mette in dubbio l'idea proprio di nominare Silvio Berlusconi, che fa proprio dire il nome e cognome come se fosse un faraone, capisci? Cioè che non lo devi guardare praticamente,
certo.
Quasi un atteggiamento...
Sì, è abbastanza inquietante, come se avessero un poliziotto interno che gli dice guarda, questa cosa non la dire perché è meglio di no, allora
è
preoccupante.
Sì. Cazzi di default. E questo un po' risponde alla domanda iniziale che mi hai fatto, quella del se sia una conseguenza Aldrovandi e Cucchi, e comunque Aldrovandi e Cucchi sono le uniche punte dell'iceberg che hanno vinto il processo.
Certo.
Perché noi siamo pieni di morti di mala polizia, comunque di, anzi, così penso che mi stia arrivando una querela mentre ti parlo, diciamo, siamo pieni di casi in cui le persone muoiono, e poi non si capisce come sia successo, quindi molto spesso per la stampa erano drogati, oppure è caduto, certo, oppure è collasso giù. Il libro che ho fatto, che tu hai preso, che ho presentato, nasce per necessità, ma lo schema dello stesso, che è uno schema in 3 capitoli, nasceva da un libro che non si è mai fatto, con la madre di Federico Aldrovandi, su Federico Aldrovandi e gli atti del suo processo, che si sarebbe dovuto chiamare Via la Divisa, o La Morte e la Divisa, questa cosa. Io sono fissa con Schubert, La Morte e la Fanciulla, certo, quindi ho fatto bene, ma chiamiamolo così. Però così. E comunque, ovviamente, Via la Divisa è fattibile, perché è un processo possibile, e anche molto interessante vedere, mi era arrivata una casistica di persone radiate dalle forze dell'ordine per determinati gesti, molto inferiori a quello che è successo a Genova, ed è comunque un film dell'orrore, cioè non è una cosa che si possa sostenere per tanto tempo, insomma. Quindi questo è un po' alla base di un processo non solo creativo, ma di pace. Anzi, non credo che si possa lavorare per più di tanto tempo con questi argomenti, perché si va un po' contro le regole della società in cui poi provi a vivere.
Questo è vero.
Gli alberi.
Certo, però è proprio recentissimo anche il caso delle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Insomma, continuano ad avvenire queste cose anche nel nostro immediato presente. Il problema è appunto riuscire a denunciare, riuscire a portare avanti anche il percorso della giustizia. E a volte, come dicevi tu giustamente, è solo perché ci sono stati dei genitori molto coraggiosi, molto forti, molto ostinati, genitori o sorelle, come nel caso di Ilaria Cucchi. Ma a volte questa forza non si ha, perché bisogna veramente averne tanta, avere dei buoni avvocati, avere la resistenza di passare anni a subire ingiurie, gogna mediatica, pettegolezzi, insomma. Sono delle cose
che
veramente difficili.
Casualmente trovo il tuo numero,
anche minacce, nostro, certo.
Sono delle cose incredibili che ho scoperto negli anni, e da un certo punto di vista mi dispiace che quel libro non sia mai stato fatto, da un altro punto di vista evidentemente, a questo punto lo dico, doveva andare così, perché se io fossi arrivato 6-7 anni prima in contatto, senso, Alessio Spataro, che è mio caro amico disegnatore, ha fatto, sì, un libro con Checchino Antonini, edito da Minimum Fax, che mo penso sia esaurito, si chiama Zona del Silenzio, ed è un libro su Federico Aldrovandi.
Ecco.
Totalmente una narrazione muta a fumetti, molto bello, di quelli che te leggi e poi dopo avresti voluto leggere qualcos'altro. Il discorso è che quando poi ti trovi a contatto con qualcuno che voglia percorrere questo percorso, quando vede che fa male, non lo fa più. Non è oddio, è brutto dirlo, però se sembra la cosa, cioè, non è per tutti, è
no,
per
è vero,
tutti.
È vero, veramente uno su mille riesce a portare avanti una battaglia del genere. Non sono colpevoli quelli che non ce la fanno, perché proprio è una cosa inumana, e forse anche su questo dovremmo riflettere. Ma per esempio, Lucio, adesso così te la butto là, ma secondo te mettere i nomi o dei codici sopra le divise, oppure applicare una webcam sulle divise dei poliziotti, dei tutori delle forze dell'ordine, potrebbe essere una soluzione? Che ne pensi?
Ma, qualcosa che, come diceva Alan Moore nel fumetto Watchmen, Who Watches the Watchmen?
Lo so.
È sempre interessante, no? Beh, adesso poi non vorrei sfociare nelle chiacchiere complottistiche, però è vero, sì, George Floyd, il poliziotto, l'hanno fermato non solo perché la gente l'ha filmato, ma anche perché si sapeva chi fosse quello. Tu pensa a quelle della Diaz, di cui ho fatto un altro dei tanti fumetti che ho fatto sull'argomento, ed era in una rivista chiamata Mamma, una rivista autoprodotta,
sì,
sempre con Carlo Gubitosa, era proprio su questo, nel senso sul discorso che da quando hanno fatto il processo su tipo 130 agenti di polizia che sono entrati nella Diaz, anzi funzionari, non agenti, se ne conoscono 25-30, di cui il famoso Michelangelo Fournier, che era, mi pare, questore o vicequestore,
certo,
all'epoca.
Quello che parlò della macelleria messicana.
Il famoso coniatore,
sì,
del,
sì,
termine macelleria messicana, che è diventato famoso per quel termine, insomma, anche perché a quanto sostiene di aver tirato fuori gli uomini che erano sotto le sue dipendenze appena visto di che cosa si trattasse. motivo per cui comunque è stato condannato in appello, mi sembra, comunque il suo reato poi è stato prescritto, insomma comunque l'ha scontata velocissimamente, ed è anche il personaggio a cui si ispira il film Diaz, cioè il protagonista di film Diaz dovrebbe essere lui, dalle informazioni in mio possesso, insomma. Può essere pure che io sbagli, non sono una fonte sempre attendibile, perché a volte faccio confusione, però mi sembra di ricordare quando ho visto Diaz ci fosse stata una disamina dei personaggi da parte di qualcuno che ne aveva parlato, e fosse lui, ora non ricordo l'attore, lo fa forse Claudio Santa Maria, però insomma veramente su quello non ricordo bene.
Comunque ci sono stati appunto tanti documentari, tanti film, probabilmente nei prossimi giorni ce ne saranno altri, ci sarà occasione di discutere ancora. Io credo che sia davvero importante. E poi tu, ecco, raccontavi anche del fatto che alcune persone vivono quel passato come trasformandolo in una epica eroica, perché io, se posso dire una cosa, è che ricordo che nei giorni prima di queste manifestazioni c'era però una parte del movimento che esaltava proprio il discorso dello scontro fisico, del mettersi in gioco anche con i propri corpi, no? Che però a volte ha un senso, a volte non molto, no? E tu mi hai raccontato che alcune persone ricordano quell'epoca come per dire chi ha preso più botte, ah, a me mi hanno fatto questo, a me mi hanno fatto quest'altro. Magari è una reazione che la nostra psiche ha di fronte appunto a dei traumi inaccettabili, però non mi entusiasma molto, francamente. Tu che dici?
No, a me non entusiasma affatto, però sì, anche gli spartani di Leonida contemplavano la forma fisica e l'arte del combattimento e facevano solo quello, però come differenza, però poi si sono trovati davanti a un esercito di terze e troppo hanno resistito, nel senso che più o meno è una citazione che ho fatto anche nel mio libro Esercito di Terze, perché secondo me è sempre una cosa che chissà ha facilità a immaginare, insomma è un'immagine che arriva dritta. Io pure conoscevo persone che si andavano a menare con il rotolo di scotch intorno al braccio e le bottiglie di plastica intorno al corpo, però non si trattava di essere menati così tanto, cioè una cosa del genere, certo, era una cosa che, per cui anche i più facinorosi, che almeno io ho conosciuto passando lì semplicemente,
certo,
passando di fianco a tutto questo delirio, a un certo punto quelli un po' tipo Gasman che dice i cazzotti fanno male. Cioè, ora a me viene da ridere, però è ovvio che sia stato un dramma, no?
Certo,
però io in qualche modo nel tempo ho visualizzato proprio Vittorio Gassman che fa l'ex pugile suonato, che alla fine di tutto quanto dice i cazzotti fanno male, capisci?
Certo.
Non so se come se ho reso.
Sì, direi che hai reso perfettamente, perfettamente. E poi ecco, come dicevamo anche con Dino Fracchia, che ti ha preceduto e che anche lui era lì a documentare, dopo c'è stato l'11 settembre, c'è stata anche una strategia, se vuoi, del terrore che si è unita a quello che era appunto il ricordo di quei giorni di Genova e ha riportato un po' tutti dentro casa. Però alcune istanze, come dicevamo, rimangono, si sono riproposte giustamente come quella ecologica con i Fridays for Future. Adesso un po' si ricomincia a cercare di difendere i propri diritti, ci sono le lotte dei lavoratori di Whirlpool, i licenziati con un WhatsApp, insomma io penso che l'autunno che ci aspetta potrebbe essere caldo. Tu ci vuoi fare un pronostico?
No, non pronostico nulla se non tipo fino a quando vado a comprare pane. Che nel
ecco, vivi nel presente, che ti ha insegnato a vivere nel presente questa esperienza, forse.
Beh sì, diciamo che comunque io mi considero molto traumatizzato da quell'esperienza, perché io non sono più andato a una manifestazione grande, ma non ci vado proprio. Penso, io sono uno di quelli che tranquillamente dice che la prima manifestazione a cui sono andato è stata nel 2018, un primo maggio a Milano, o un 25 aprile, non ricordo, forse il 25 aprile, sì. Una liberazione a Milano, e anche lì a un certo punto me ne sono andato. Tant'è che ho chiesto a un carabiniere che stava lì, molto educatamente, senta, mi dice qual è un ottimo percorso per evitare sia la manifestazione che voi? E quello mi ha guardato malissimo. Però l'avevo chiesto in maniera talmente educata che effettivamente deve aver avuto il dubbio di vabbè, forse questo è scemo, però insomma comunque non avevo proprio voglia, io non ho più voglia di starci in mezzo, penso quello che posso fare è stare a distanza e fare cose come quel libro, fantastici disegni per chi li considera fantastici,
lo sono.
Parlarne da lontano, insomma io sono molto attivo, però quello no, penso, ma neanche per insegnarlo ci riuscirei probabilmente, della serie porto i miei nipoti a manifestare, penso che dovrei fare un atto di convincimento molto forte per farlo dopo quella sensazione. Quindi nel frattempo comunque noi siamo anche testimoni di una generazione che non manifesta più,
esatto.
Io una volta ho visto compagni di classe di mio fratello che per manifestare piavano la metro, nel senso anziché fa tutto il corteo dice vabbè ci vediamo là, ma come ci vedete là? Sì ci vediamo là, ma scusa ma come andate? Con la metro, ma no, non si va con la metro. Quindi cioè, capisci, da un certo punto di vista è bellissimo, dall'altro punto di vista è il vero delirio, cioè quella la base dell'incomunicabilità su una cosa che non siamo riusciti a tramandare, perché di base comunque si è spezzato, questo è vero, c'è uno stato uno spezzatino notevole da questo punto di vista, là quello che è tramandare tradizioni, incazzature, modi di ottenere cose che poteva tramandare la mia generazione che va dal 75 all'80 grosso modo, è stata fermata là, perché io l'ho detto nella rima che ti cito, l'unica rima del libro, una quartina che è una delle mie preferite, che so, una delle poche che so a memoria, che è quando poi lo Stato mena la sua meglio gioventù, non è bella una cancrena ma assomiglia a Belzebù. Io sono abbastanza convinto di tutto ciò, nel senso che cazzo meno i ragazzi in questo modo, in questa modalità allucinante, è ovvio che produci una reazione, la reazione è, oltre a quella di rabbia, sdegno, quello che ti pare che tanti abbiamo, è anche quella di tenersi un attimo fuori dai giochi, cioè non è che poi ci torni, e quello secondo me era perfettamente calcolato. Il famoso temeno finché i vestiti tuoi non sono passati di moda, è presente quello che si dice a Roma, che secondo me comunque è la parte della sintesi romana sempre più bella, cioè finché non sono passati di moda i vestiti è comunque un sacco di tempo, grosso modo funziona.
Sì, diciamo che
va combattuto.
Poi la repressione è continuata anche in altre forme, appunto con il terrore, e oggi chiunque dissente viene tacciato di complottismo, no? Parlare di poteri forti diventa immediatamente una cosa ridicola, ma in realtà poi non è così semplice. Comunque Lucio, io ti ringrazio veramente moltissimo, possiamo ripetere l'appuntamento della prossima presentazione, quindi il 21 luglio al Forte Prenestino, in che orario orientativamente?
Alle ore 19. E a seguire viene presentato il film Limoni, che è uno dei pochi che non ho visto, sempre su Genova.
Ne parlavamo prima, infatti, dei limoni, perché sono un rimedio contro l'effetto devastante dei lacrimogeni, no? dei gas lacrimogeni, perché appunto magari i giovani non sanno, dicono ma che so sti limoni, che ce devi fare? Non ci si fa il mojito, diciamo, ecco.
Ma penso che sto talmente fuori sull'argomento, nel senso che alla fine io mi sono molto astratto da questi argomenti, che quando mi hanno detto limoni io pensavo parlassero di Montale perché c'è una raccolta di Montale chiamato Limoni, quindi figure, sto proprio ormai al di là del bene, credo di essere arrivato tranquillamente al di là del bene e del male,
stai a dei livelli quasi di atarassia, diciamo, vabbè.
Sì, sto là proprio lo zio, quello che è caduto sulla sedia, no? Ma invece sta pure lui. Un po' così.
No, però sei invece un testimone importantissimo proprio per questo libro e per il tuo lavoro continuo sulla contemporaneità, Lucio. Noi veramente ti ringraziamo tantissimo. Allora, appuntamento per tutti il 21 luglio al Forte Prenestino per questo bellissimo libro che mostro ancora una volta 20 anni dopo, Una ballata del G8, edito da Red Star Press. Eccolo qui. Grazie Lucio.
Grazie a te, ciao, a presto.
Ciao, ciao, ciao.